Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Conclusa la maratona parlamentare negli Stati Uniti, approvata definitivamente la legge di bilancio, un grande successo personale per Trump. Il futuro di FFS Cargo in Ticino, incontro interlocutorio tra governo e vertici della ferrovia, previsti nuovi colloqui dopo l'estate. Piscina proibita per chi arriva da oltre frontiera. Il comune giurassiano di Prontrui limita ai residenti o a chi lavora in Svizzera l'accesso alla struttura. L'esercito piace alle Svizzere, grande interesse per il reclutamento tra le giovani in età di reclutamento, lo dice uno studio appena pubblicato. Negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha dunque dato il via libera definitivo al cosiddetto Big Beautiful Bill, la legge di bilancio voluta dalla Casa Bianca, che prevede 4.500 miliardi di tagli alle tasse e più soldi contro l'immigrazione illegale e per la difesa. Al termine di un'altra maratona notturna, la maggioranza repubblicana l'ha spuntata con 218 voti contro 214. In serata è attesa la firma di Donald Trump. Il corrispondente Andrea Vosti.
On this vote, the yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted.
Alla fine Mike Johnson ce l'ha fatta a serrare i ranghi del suo partito a sostegno del Big Beautiful Bill, la legge di spesa che mantiene molte delle promesse elettorali di Donald Trump. Taglia le tasse, massicci investimenti per la difesa e per la crociata anti-immigrati illegali, compensati da tagli alla spesa sociale, in particolare all'assicurazione sanitaria per gli americani più vulnerabili, Medicaid.
With one big beautiful bill, we are going to make this country stronger, safer and more prosperous than ever before.
Con questa legge renderemo il nostro paese più forte, più sicuro e più prospero di quanto lo sia mai stato, ha detto Mike Johnson. E ogni cittadino ne trarrà un beneficio.
And every American is going to benefit from that.
La giornata alla Camera è stata caratterizzata dal discorso fiume del leader della minoranza, il democratico Hakeem Jeffries, che ha parlato senza interruzione per 8 ore e 45 minuti, stabilendo il record del discorso più lungo della storia. Una tattica ostruzionistica per ritardare la votazione finale e per ricordare ai cittadini elettori i tagli draconiani allo Stato sociale contenuti nella legge.
This is the largest cut to Medicaid in American history.
Si tratta del più massiccio taglio ai fondi Medicaid della storia. 17 milioni di persone resteranno senza assicurazione malattia. Le vite di molti altri americani peggioreranno sensibilmente, ha denunciato Jeffries, attaccando The Big Ugly Bill, il grande, orribile disegno di legge.
Will measurably get worse as a result of this one big ugly bill.
Vittoria, ha commentato sui social la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, per quello che è a tutti gli effetti un gigantesco trionfo legislativo per Donald Trump. Come era nei suoi auspici, il presidente firmerà dunque oggi pomeriggio la legge di bilancio, proprio nel giorno della festa dell'indipendenza americana.
E il presidente statunitense nella nostra serata di ieri ha avuto un lungo nuovo colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin. Non ci sono stati progressi, non penso che Putin voglia mettere fine alla guerra e non ne sono contento, ha detto Trump riferendosi al conflitto in Ucraina, dove in queste ore ci sono stati nuovi attacchi via drone in una decina di località, soprattutto nel distretto della capitale. I feriti registrati a Kiev sono almeno 14, colpiti anche complessi residenziali e la ferrovia. La Cina accoglie con rabbia l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Vietnam, il primo di un paese asiatico in vista della scadenza del 9 luglio, che come sappiamo il termine è fissato da Donald Trump per la fine della sospensione dei cosiddetti dazi reciproci. Nell'intesa sono previsti dazi al 40% sui prodotti con origine cinese che transitano in Vietnam. Nel mirino le triangolazioni commerciali di Pechino, che non escluso a questo punto possa optare per delle ritorsioni. Ce ne parla Lorenzo Lamperti.
I negoziati commerciali non dovrebbero colpire paesi terzi. Reagiremo fortemente a qualsiasi accordo che danneggi i nostri interessi. La Cina aveva lanciato l'avvertimento qualche giorno fa, lo ha ribadito ieri, dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Vietnam. Hanoi ha azzerato le tasse doganali sui prodotti statunitensi, mentre su quelli vietnamiti esportati negli Stati Uniti ci saranno dazi del 20%, meno della metà del 46% previsto inizialmente. La vera moneta di scambio è l'imposizione di tasse al 40% sui beni considerati trasbordati, cioè merci cinesi che transitano attraverso il Vietnam per eludere i dazi americani. Così Trump vuole colpire le triangolazioni commerciali di Pechino, che hanno proprio nel Vietnam il canale principale. Per questo Pechino ha reagito con rabbia e fastidio, parlando di intimidazione unilaterale. Va capito però in che modo verrà applicata la clausola sui beni di trasbordo. Se gli Stati Uniti colpiranno solo i prodotti finiti di origine straniera, le conseguenze sarebbero contenute. Se invece si adotterà un'interpretazione estensiva, potrebbero essere colpiti anche i prodotti contenenti componenti stranieri, ma di fatto realizzati in Vietnam. L'impatto sulla Cina sarebbe più grande, perché toccherebbe catene di approvvigionamento tecnologiche e strategiche. In questo caso Pechino potrebbe optare per delle ritorsioni. Senza le forniture cinesi, Hanoi non riuscirebbe a produrre molti dei dispositivi elettronici che esporta. Secondo Bloomberg sarebbe a rischio un quarto delle spedizioni negli Stati Uniti, con un impatto del 2% sul PIL vietnamita. Osservano con attenzione gli altri paesi, asiatici ma anche europei, per capire a cosa potrebbero andare incontro, siglando accordi con Trump contenenti misure anticinesi.
Parliamo ora di trasporti merci, perché si continua a discutere del futuro di FFS a cargo in Ticino. In ballo ci sono 40 posti di lavoro e la sorte dei due terminal di Cadenazzo e Lugano Vedeggio. Questioni queste al centro di un incontro che si è tenuto ieri tra i vertici delle ferrovie e il governo ticinese. Che cosa è emerso? Ce lo dice Marcello Iarace.
Da una parte FFS Cargo alle prese con il libero mercato delle merci, che sempre di più mette le ferrovie sotto pressione. Dall'altra il Ticino, che potrebbe avere 40 posti di lavoro in meno e un bel po' di camion sulle proprie autostrade in più.
Abbiamo insistito molto sul tema dei posti di lavoro, in particolare della garanzia per i collaboratori interessati da questa misura, che possano riavere il loro posto di lavoro in Ticino.
Il direttore del Dipartimento Finanza e Economia, Cristian Vita, e il collega Claudio Zali, a capo del Dipartimento del Territorio, hanno avuto un incontro online ieri coi vertici delle ferrovie, incontro definito interlocutorio, ma che ha però permesso ai rappresentanti del governo ticinese di sottolineare le proprie richieste in vista del processo di ristrutturazione di FFS Cargo. Altro tema scottante, il futuro dei terminal di Cadenazzo e Lugano Vedeggio.
Per Cadenazzo ci sono delle buone prospettive che dei terzi possano riprendere l'attività, la gestione di questo terminal, e quindi anche qui per noi questo è importante, perché significa mantenere in attività un'infrastruttura e anche garantire dei posti di lavoro. Per Lugano Vedeggio è un terminal più piccolo, lì ci sono meno indicazioni positive della possibilità che terzi riprendano l'attività.
Terzi significa privati e significa anche un presumibile aumento del traffico su gomma a scapito della ferrovia.
Questo è stato un altro elemento di preoccupazione che è stato portato all'attenzione dei rappresentanti di FFS, soprattutto in relazione alla regione del Mendrisiotto. È chiaro che se vengono aggiunte ulteriori carichi di traffico, la situazione può essere ancora più difficile rispetto ad oggi.
Approfondimenti che verranno fatti dopo l'estate. Un altro incontro tra le parti è già in programma.
A partire da oggi la piscina di Prontrui accetta solo chi è svizzero, domiciliato o ha un permesso di lavoro in Svizzera, una misura che il comune giurassiano giustifica con il sovraffollamento della struttura e atti di maleducazione. Sentiamo Lucia Mottini.
La piscina di Prontrui, vittima del suo successo. Lo stabilimento, rinnovato da poco, può accogliere fino a 1000 persone, ma con il caldo è presa d'assalto. E così, dice il responsabile delle aree di svago, chi paga le imposte non vi accede facilmente perché la trova già occupata. Occupata, precisa poi, soprattutto da francesi. Prontrui è a una quindicina di chilometri dalla frontiera e in Francia, spiega Lionel Maître, diverse piscine sono chiuse.
E poi oggi on le voit, le piscine in France sont fermées, celle de Colmar l'ha fermée cette semaine à cause des incivilités.
Les incivilités, gli atti di maleducazione, sono la seconda giustificazione adotta dal comune. Si tratta, ad esempio, di corteggiamenti insistenti, di intimo usato al posto del costume o di risposte sgarbate al personale. Dall'inizio della stagione una ventina di persone sono già state allontanate dalla piscina per questi motivi. Ma allora chi è ammesso e perché? Vogliamo lasciare la piscina a chi paga le imposte e partecipa al tessuto economico, non solo svizzeri e domiciliati, ma anche i lavoratori frontalieri e i turisti che dispongono del Jura Pass. La misura misura prevista fino al 31 agosto ricorda quella ancora più drastica adottata da Porrentruy nel 2020 in piena pandemia. Solo svizzeri e domiciliati erano ammessi. Il Canton Giura l'aveva definita una misura giuridicamente discutibile e sproporzionata. Nel frattempo sono state introdotte tariffe differenziate ed è stata rafforzata la sicurezza, provvedimenti che sono però insufficienti in questo momento, secondo Lionel Maître. Le nuove misure, dice, riporteranno la calma e sono già centinaia i ringraziamenti della popolazione.
Non solo i bagni in piscina per sfuggire al caldo asfissiante di questi giorni, in molti hanno fatto ricorso ai condizionatori d'aria, una soluzione che però ha delle ricadute importanti a livello di costi economici ma anche ambientali, ci dice di più Francesco Suman.
Uno studio recente, cui hanno partecipato ricercatori della Fondazione CMCC e dell'Università di Venezia, ha calcolato che entro la metà del secolo la domanda globale di elettricità per raffrescare le case potrebbe raggiungere un valore pari all'intero consumo elettrico odierno dell'India, generando nuove emissioni pari a quelle prodotte oggi da paesi industrializzati come la Germania o l'Indonesia. Sebbene venga stimato che più della metà della popolazione avrà nel mondo un condizionatore nel 2050, nei paesi africani, ad esempio, la diffusione resterà al di sotto del 15%. Inoltre, il costo dell'uso del raffrescamento inciderà molto di più sulle famiglie dei paesi a basso reddito rispetto a quelle dei paesi più benestanti. I ricercatori parlano per questo di cooling poverty, ossia una povertà energetica dovuta alla difficoltà di permettersi i costi del raffrescamento. Questi risultati evidenziano l'importanza di affrontare tanto le esigenze di adattamento, specialmente delle popolazioni più vulnerabili, quanto le conseguenze ambientali dell'aumento dell'uso dell'aria condizionata che verrà con il riscaldamento globale.
In questi giorni di gran caldo l'acqua di laghi e fiumi ha superato livelli record in Svizzera. Quella dell'Are ha raggiunto i 25 gradi, provocando la chiusura del reattore dei reattori della centrale nucleare di Betznau per proteggere l'ecosistema del fiume. Una chiusura alla quale si è giunti gradualmente negli scorsi giorni, seguendo le direttive dell'Ufficio Federale dell'Energia. Malgrado l'importanza di fauna e flora, vi sono però condizioni in cui Axpo, il gestore della struttura, non può disattivare il sistema. Manuele Ferrari.
Prima di ogni spegnimento, Axpo deve informare della situazione la Commissione Federale dell'Energia Elettrica, ELCOM, l'Ispettorato Federale della Sicurezza Nucleare e il gestore della rete Swiss Grid. In questo modo viene garantito che la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità, la sicurezza dei reattori e la stabilità della rete non vengano messe a rischio senza la produzione della centrale nucleare di Betznau. La situazione attuale è chiara, ha spiegato il presidente della ELCOM, Werner Luginbühl, ai microfoni di SRF.
Attualmente la produzione di elettricità, anche in previsione del prossimo inverno, è garantita. Tutto parla dunque a favore di uno spegnimento provvisorio dei reattori durante questa estate.
Diversa la situazione presentatasi ad esempio 3 anni fa. La temperatura dell'area aveva superato i limiti, ma i dubbi emersi su una possibile carenza di energia in inverno a seguito della guerra in Ucraina aveva spinto i vertici dell'ELCOM a considerare non difendibile la disattivazione della centrale. Ciò che ha spinto l'anno seguente Axpo a chiedere alla Confederazione un allentamento delle condizioni che implicano lo spegnimento dei reattori. Richiesta che non piace alla Federazione Svizzera di Pesca. Entro la fine dell'anno l'Ufficio Federale dell'Energia dovrebbe esprimersi sulla questione.
Ancora un contributo prima di chiudere. I giovani in Svizzera, lo sappiamo, sono poco interessati al servizio militare. Lo indicano diversi studi che vengono però declinati al maschile, visto l'obbligo di prestare servizio. Un'altra indagine appena pubblicata ci dice invece che l'interesse c'è e esiste da parte delle giovani donne. Da Berna, Alessio Veronelli.
Scuola reclute estiva appena iniziata, un momento poco gradito da un numero crescente di giovani. Ogni anno circa 11.000 soldati lasciano infatti il servizio prematuramente, mentre gli psicologi dell'esercito devono far fronte a migliaia di militi che lamentano difficoltà di adattamento al grigio-verde. Visto l'obbligo di servizio, sempre più ragazzi optano inoltre per il servizio civile, creando così una mancanza di forze per l'esercito. E se ci pensassero le donne? Uno studio indica infatti che da parte delle giovani svizzere in età di reclutamento c'è un grande interesse, pur mantenendo il servizio su base volontaria. Attualmente nell'esercito svizzero, nonostante il loro numero sia raddoppiato negli ultimi 6 anni, la percentuale di donne è di circa l'1%. Nei paesi NATO la media è del 12,5%, l'esercito statunitense ne conta quasi il 18%, quello cinese il 4,5%, mentre in Israele sono il 40%, ma qui vige l'obbligo di servizio. Perché però questo interesse? Secondo le intervistate, nell'esercito si può dare prova di sé e conoscere i propri limiti, migliorare la propria forma fisica e imparare ad essere organizzate. Più in generale, crescere come persona e migliorarsi attraverso le sfide poste dal servizio militare, oltre che un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. E visto che solo un 15% ritiene il servizio militare inutile, una perdita di tempo, per l'esercito tutto di guadagnato, considerato che le squadre miste sono già considerate più adattabili e innovative, un bene per la resilienza collettiva e per la capacità di difesa.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.